coiffure dont chacune leur charme et leur beauté.
Gabriel chiese a Jean di alzare il volume della radio che prevedeva un'antologia delle più celebri canzoni di Maurice Chevalier. Lo aveva sempre amato fin da quando giovanissima. L'aveva visto con Adrien a Café Concert. Era stato decenni prima, all'inizio del secolo, durante i suoi anni di Moulin. In quel primo Novecento, quando lei e Adrien facevano le sarte e le commesse in un negozio di confezioni per signore in Rue de l'Horloge, Moulin non era certo una città triste. Vi era acquartierato più di un reggimento, ma soprattutto il 10° cacciatori a cavallo, che raccoglieva i più bei nomi di Francia. E quando gli ufficiali, in libera uscita, passavano sul corso principale con i calzoni scarlatti e il képi, era facile farsi abbagliare. Non negava a se stessa che su quello che sarebbe diventato il suo celebrato stile avevano influito l'essenzialità rigorosa delle monache di Aubazin che l'avevano allevata e insieme quello spettacolo dell'abbigliamento militare fatto di dolman con 7 alamari, 3 file di bottoni dorati e maniche bordate di passamanerie. Era stato un gruppetto di questi ufficiali a entrare un giorno nella bottega di sartoria maschile dove Gabriele e Adrien lavoravano occasionalmente per dare una mano nei momenti di particolare picco delle ordinazioni. La loro bellezza non era passata inosservata agli occhi dei giovani militari. Adrien, alta e bionda. Gabrielle bruna, più piccola, ma più fatale. I giovani le avevano attese all'uscita e invitate ad assistere a un'esibizione di corsa ostacoli per il giorno successivo. Le ragazze avevano accettato, ma con una certa alterigia che aveva incantato gli ufficiali. Così una nuova vita era iniziata. Una vita che, non senza iniziali esitazioni e timori, le aveva fatte passare dal negozio sartoria alla vita dei locali notturni. Gabrielle ricordava che a Moulin c'era il Grand Café, un posto che poteva essere terribilmente provinciale, ma che allora a lei e ad Adrien era parso di un lusso strepitoso. E poi c'era la Rotonde e il Baudard, che non riusciva talvolta a contenere la clientela. Non erano il Moulin Rouge, ma l'avevano stregata. Aveva iniziato a sognare di stare sul palcoscenico. Non erano proprio le monache di Aubazin, in definitiva, ad averle sempre detto che aveva una magnifica voce? Così, con la stessa tenacia che sarebbe stato il carattere costante della sua lunga vita, era riuscita a strappare una scrittura alla Rotonde e a far scritturare anche Adrien, a tutta prima riluttante. Gabrielle era una di quelle comparse che stavano nelle seconde file e che servivano a intrattenere il pubblico con qualche canzonetta tra un numero e l'altro della protagonista. Ma salita sul palco, si era portata dietro i cuori dell'intera guarnigione, tanto che gli ufficiali alla sua apparizione sulla scena gridavano e battevano le mani. Conosceva pochissimi motivetti. Il suo cavallo di battaglia era una canzone un po' datata, ma che ancora catturava il pubblico. Si intitolava «Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro». Era stata la sua canzone portafortuna. Per chiedere immancabilmente il bis, gli ufficiali della platea si limitavano a urlare «Coco, Coco», battendo vigorosamente le mani. Era un rito che si ripeteva ogni sera, fino a che lei non fu più Gabrielle, ma per tutti fu soltanto Coco. Quell'anno era il 1970. Coco aveva lanciato sul mercato un suo profumo che aveva scelto di chiamare numero 19, la data del giorno della sua nascita. Durante la conferenza stampa di presentazione, una giornalista si era permessa di chiederle pubblicamente quanti anni avesse. 100 per sempre, aveva ribattuto lei sarcastica. In realtà sapeva che ormai il tempo che le restava era poco. A preoccuparla non era la morte in sé, nemmeno la definizione delle questioni relative alle sue ultime volontà la preoccupava più. Per un po' di tempo queste erano state oggetto di timori. Nubile, senza figli, non voleva che il suo immenso patrimonio potesse finire anche solo per sbaglio ai suoi parenti. Eccettuata Adrien, nessuno di loro aveva mai contato. E tutti, comunque, erano morti. Sopravvivevano soltanto i nipoti. I suoi legali avevano risolto la situazione facendole creare una fondazione con sede nel Liechtenstein. Il suo testamento, pertanto, si era ridotto a due righe scarne, in cui istituiva erede universale la fondazione che portava il suo nome. La famiglia, o quello che era rimasto, se mai una famiglia fosse veramente stata, non avrebbe avuto nulla. Piuttosto a preoccuparla era ora il timore di ciò che sarebbe potuto emergere dopo. La curiosità degli scrittori, dei giornalisti, dei pettegoli, che avrebbero potuto portare alla luce quel segreto che lei aveva custodito con gelosia per tutta la vita. Pochi sapevano. Spesso, chi sapeva, non c'era più. E i più intimi e fidati non avevano nessuna convenienza a parlare, ma gli altri, quelli che sul suo nome, sul suo personaggio, avrebbero potuto fare una fortuna speculando con qualche biografia non autorizzata? Per anni aveva mentito e comprato con piacenti silenzi, ma dopo? Quei sussurri, che talvolta fiorivano a mezza voce anche sulle labbra delle sue stesse lavoranti, che cosa sarebbero diventati una volta che non ci fosse stata più lei a sbarrare l'accesso della porta dei segreti? Sapeva che la verità di ogni uomo è essenzialmente ciò che nasconde. La sua verità stava sparpagliata in qualche registro parrocchiale di Pontey, dove era nato il nonno Henri Adrien, e dove il bisnonno Joseph aveva tenuto un'osteria di campagna, la Chanel, che recava sulla porta una scritta che prometteva buon pane, buon vino, tombola, liquori e caramelle. A eccezione del figlio maggiore di Joseph, che era stato taverniere come il padre, tutti gli altri numerosi figli maschi non erano stati altro che degli spiantati, degli ambulanti, dei lavoratori avventizi. Rappresentavano radici che lei aveva tagliato da tanto tempo, forse da sempre. L'aveva fatto per costruirsi un passato su misura, proprio come i suoi celebri tailleur, un passato che fosse degno della leggenda che negli anni l'aveva imprigionata. Adesso, a un passo dal compiere 88 anni, dopo una vita di trionfi e di bugie, Coco capiva quanto su di lei avesse influito quella mancanza di radici. Non rimpiangeva nulla, questo no. Non era una donna sentimentale. Piuttosto gli anni che passavano la costringevano adesso a guardarsi allo specchio della vita. La costringevano, in definitiva, a chiedersi che cosa sarebbe accaduto se sua madre non fosse morta quando lei aveva soltanto 12 anni e suo padre, Albert, vagabondo e girovago, non avesse trovato altra soluzione che spedire lei e le sorelle Julia e Antoinette nell'orfanotrofio tenuto dalle monache del Sacro Cuore ad Aubazin. Era stata una ragazza povera e orfana di madre per lo stato civile, ma orfana anche di padre nella realtà, visto che Albert Chanel, dopo aver consegnato le figlie alle monache, non si era più fatto vedere. Per questo, a differenza di quello che solitamente accade per tutte le ragazze, lei, negli uomini che a suo modo aveva amato, non aveva mai cercato il ritratto del padre, ma esattamente il suo contrario. Quella mancanza di affetto paterno l'aveva plasmata in modo provvidenziale, facendo di lei una irregolare rispetto alla stirpe indolente e inconcludente dei suoi familiari. E poi, come giudicare le vite altrui? Julia e Antoinette erano morte giovani, come la madre, mentre lei, impegnata ad affrancarsi da un destino di miseria, stava lavorando febbrilmente per mettere le basi di quello che sarebbe stato il suo grande impero, fatto di vestiti e profumi. Aveva avuto rapporti corretti, seppur sporadici, con i fratelli Alphonse Lucien, di cui aveva apprezzato il fatto che nessuno dei due le avesse mai chiesto nulla. Anche loro non c'erano più. Solo con Adrien, all'anagrafe sua zia in quanto figlia tardiva del nonno Henri Adrien, aveva avuto un rapporto intenso di amicizia e complicità, favorito principalmente dal fatto che entrambe fossero coetanee. A 87 anni Coco era una donna ricca e famosa, circondata tuttavia da un'armata di ombre. Si guardava intorno e in quel lusso opulento e tuttavia sobrio del suo piccolo appartamento all'ultimo piano di Rue Cambon 31 a Parigi, si accorgeva finalmente che tra i paraventi Coromandel, i ninnoli preziosi, l'antico busto di Afrodite e i cerbiatti di bronzo, mancava la benché minima traccia della sua storia personale. Non un segno dei suoi anni prima che iniziasse la sua leggenda, non una fotografia che potesse tradire la verità. Era così anche nella sua stanza a Ritz o nella sua casa di Losanna. Niente doveva essere rivelato del suo passato allo sguardo di un visitatore curioso. Tutto doveva tacere. Che ne sarebbe stato di lei se i giornali avessero saputo chi era stato davvero suo padre o che le prozie severe e aristocratiche da cui raccontava di essere stata allevata erano state in realtà le monache caritatevoli dell'orfanotrofio di Aubazin. Però quel silenzio ora aveva cominciato a tormentarla. Cocò si alzò dal divano rivestito di pelle scamosciata, avvicinatasi alla scrivania ne aprì un cassetto e poi, con mossa sicura, fece scattare un piccolo gancio segreto. Sul fondo, da uno scompartimento nascosto, ritrasse una busta. Dentro c'era un piccolo anello di scarsissimo valore e un santino logoro di Sant'Egidio di Saumur. Erano le cose che sua madre, Jeanne de Vol, aveva tra le mani quel lontano 16 febbraio 1895, quando a 33 anni era morta di logoramento, come l'ufficiale medico aveva scritto impietosamente sull'atto di morte. Cocò era rimasta sola. Aveva 12 anni e suo padre Albert, come al solito, era lontano da casa. Mademoiselle chiamò Jean, le ordinò di preparare il necessaire da viaggio e di tenere pronto l'autista. Jean obbedì. Che tarantola aveva mai morso Mademoiselle, pensò allontanandosi. Da qualche tempo i suoi sbalzi d'umore, le sue sfuriate, le sue bizzarrie si erano fatte ancora più repentini. Ebbe appena il tempo di mettere il piccolo necessaire sulla vettura dove Cocò l'attendeva quando le sentì ordinare allo chauffeur, mentre questi richiudeva la portiera, a Saumur. Poi la vettura partì. Jean restò sul marciapiede, incuriosita, sotto l'insegna Chanel dalle due C incrociate. A Saumur, ormai nel tardo pomeriggio, Cocò aveva chiesto di raggiungere Place Saint-Pierre e di essere attesa. Lo chauffeur l'aveva vista inoltrarsi in una stradina, una di quelle viuzze rosse che tagliano il centro, collegando i due mercati del paese. Gabrielle si lasciò guidare dall'istinto ed entrò nel cuore di quel vecchio quartiere. Si fermò quando la voce dell'intuizione glielo ordinò e alzò gli occhi. Davanti a lei c'era ancora una di quelle case decrepite, logore, cadenti, ma che non di meno stavano in piedi, con i suoi 3 metri di facciata e le finestre alte e strette, dove nei giorni di mercato gli strilli degli erbivendoli arrivavano fino alla mansarda. Era sua madre che gliel'aveva raccontato. Lei era troppo piccola per ricordare. Era stato in quella casa di Saumur che tutto era iniziato. Gabrielle provò nettissima la sensazione che più che la presenza di un padre, è sempre la sua assenza a scolpire la personalità di un figlio. Se Albert era stato assente al momento della morte della moglie, lo era stato anche al momento della nascita di Gabrielle. Lei allora si era costruita un padre su misura, appassionato di fiere, di vino, di donne, un randagio che incantava con la parlantina le piazze di provincia sulle quali smerciava di tutto. Quello era stato nella realtà Albert Chanel. Gabrielle ricordava bene e quello che ricordava non le piaceva. Sapeva che 2 anni prima che lei nascesse aveva sedotto Jeanne de Vol, una giovanissima sartina di Courpierre. Poi era fuggito come un mascalzone, senza assumersi la responsabilità di ciò che aveva fatto. Si erano mosse perfino le autorità per rintracciarlo e non era stato facile. Tra le fiere, le feste, i balli del carnevale, le processioni, Albert, qualche traccia l'aveva lasciata, ma niente di più. Quando Jean era ormai a 1 mese dal parto, gli uomini di Courpierre, minacciando azioni legali, avevano ottenuto dai genitori di Albert l'indirizzo del figlio. Il colpevole era ad Aubenas. Jeanne de Vol, a questo punto, aveva proibito a chiunque di intromettersi e là si era precipitata. Aveva trovato Albert all'osteria che aveva eletto a proprio domicilio e da dove trattava gli affari. La sera dello stesso giorno del suo arrivo, Jean aveva dato alla luce Julia, la sorella maggiore di Coco. Albert aveva accettato di riconoscere la piccola dandole il cognome Chanel, ma di matrimonio riparatore non aveva assolutamente voluto sentire parlare. L'oste, preoccupato di quello che sarebbe potuto succedere se si fosse sparsa la voce che simili turpitudini in quel finire di 800 borghese e pudico si svolgevano sotto il tetto della sua osteria, aveva accettato di testimoniare il falso al momento della redazione dell'atto di nascita della bambina, che il signor Albert Chanel e la signora Jean de Vol fossero regolarmente sposati. In realtà, Julia Chanel, quell'11 settembre 1882, era venuta al mondo come figlia illegittima. Alla fine dell'anno Albert aveva deciso di attraversare da un capo all'altro la Francia, salendo fino alla valle della Loira. La speranza era quella di lasciarsi dietro Jean, debole e malferma di salute. Non aveva fatto i conti con quello che una donna veramente innamorata e per di più impossibilitata a tornare al paese natale dopo quanto accaduto fosse capace di fare. Inoltre, nonostante Julien non avesse neppure 3 mesi, Jean si era ritrovata nuovamente incinta. Così aveva seguito Albert e nel gennaio 1883 era arrivata a Saumur. Quando l'illegittima coppia Chanel vi si era stabilita, Saumur era una città in cui i negozi restavano aperti sino a notte inoltrata, dove tutto ruotava attorno all'equitazione, dove non ci si abbandonava al sonno prima che fossero spente le luci dei caffè concerto. Jean incinta non si risparmiava nella fatica. Alternava la sua presenza dietro il banco del mercato della Bilange, dove Albert con la sua parlantina smagliante piazzava copribusti, maglie, flanelle e galanterie alle donne, con piccoli lavori di sarta e lavandaia a domicilio. Gabrielle adesso, davanti a quella casa decrepita, ripensava a quando sua madre, alle prime luci dell'alba, con il ventre già pesante di lei e Julia assonnata in braccio, usciva per dirigersi a fare il bucato nelle case dei signori. Col pensiero, in quel tramonto d'estate, che era il tramonto della sua stessa vita, mentre dalla Place Saint-Pierre si insinuava nel vicolo il profumo dei tigli, la faceva trasalire. Aveva lavorato senza sosta, era diventata ricca, trattava da pari principesse e regine. In quei decenni non si era mai fermata a riflettere che a suo modo anche la madre aveva lavorato senza sosta. Un lavoro da serva, da stiratrice o cucitrice, entrando nei palazzi dalla porta di servizio, mentre Albert era lontano in qualche osteria. Nessuno avrebbe dovuto sapere che quel 19 agosto 1883 Jean de Vol si era recata da sola all'ospedale, un edificio che in passato ospitava un lebbrosario. Adrien le aveva raccontato che la povera Jean, colta all'improvviso dalle doglie, non aveva avuto neppure il tempo di farsi ospedalizzare. Aveva partorito Gabrielle direttamente all'ingresso. Il padre della piccola era assente. Il giorno dopo, all'atto della registrazione della nascita, a coprire la scabrosa situazione di convivenza senza matrimonio dei due, erano intervenuti 3 testimoni che, in cambio di qualche spicciolo, avevano dichiarato che la piccola era nata da Albert Chanel, venditore ambulante, e dalla moglie Jean de Vol, abitanti al numero 20 della Rue Saint-Jean. I 3, tutti analfabeti, avevano siglato quell'atto con una croce. Gabrielle guardò ancora una volta la vecchia casa decrepita e pensò come il destino sia spesso un campione di ironia. Lei, regina dello chic, era nata come figlia illegittima in un ospizio per poveri, un ex lebbrosario. Una verità coperta dalla remunerata bugia di 3 analfabeti. 60 anni più tardi dirà che al fonte battesimale una suora aveva voluto per lei anche il nome di Bonheur. Era stata un'altra piccola bugia. Su quel certificato, che nessuno era mai riuscito a vedere, gli unici nomi che risultavano erano quelli di Gabrielle e di Jean. Questo era sempre stato un suo classico modo di procedere: mescolare il vero e il falso per confondere le tracce. L'aveva fatto anche con i gioielli ed era stato un successo. Che ricordava di Albert Chanel? Niente o tutto. E ripensava con fastidio alla sua indolenza di fanfarone che perseguiva sogni di gloria o di successo finanziario, spostandosi con il suo carretto da un mercato all'altro. Ecco, di lui ricordava l'assenza e il fatto che dovesse soltanto a Jean tutto ciò che aveva, a cominciare dal tetto sopra la testa. Ma i ricordi non appartenevano a Saumur. Gabrielle era troppo piccola per poter rievocare. La sua memoria, superando la narrazione familiare ricevuta da Adrien, cominciava soltanto dalla nascita di Antoinette nel 1887. A quel tempo, Albert Chanel si era finalmente deciso a sposare Jean il 17 novembre 1884 e la famiglia si era trasferita a Issoire, dove nel 1885 era nato suo fratello Alphonse. Stavano in una stradina umida, in un quartiere di poveri, una corte dei miracoli fatta da tessitori di canapa, fabbricanti di cappelli e di candele, vasai e cordai. Erano stati loro figli, i primi compagni di giochi di Gabrielle e di Julia. Probabilmente quegli anni lontanissimi erano stati gli unici in cui Gabrielle ricordava di essere stata completamente e spudoratamente felice. A Issoire non era nato solo suo fratello Alphonse. 2 anni dopo la sua nascita era venuta al mondo anche sua sorella Antoinette. Che altro c'era da ricordare di quella sua prima infanzia? Certo, c'era da ricordare la miseria e le lunghe assenze del padre, sempre lontano per fiere e mercati. Tutto incombeva sulle spalle di sua madre, che aveva cominciato a star male e a respirare a fatica. L'umidità di Issoire, la fame, la povertà avevano fortemente contribuito a far prendere a sua madre una decisione sofferta e coraggiosa: tornare a Courpierre. Suo padre non aveva fatto grandi obiezioni. Per lui, tanto, anche Courpierre, come Issoire, come Saumur, sarebbe stato solo un luogo in cui raramente tornare dalle sue spedizioni da venditore ambulante che lo portavano qua e là per la Francia, una rara parentesi fra le sue lunghe assenze. Gabrielle ora iniziava a ricordare meglio. Ricordava il loro arrivo a Courpierre e lo zio della mamma, Augustin, giardiniere, che li aveva accolti nella sua casa. Sua madre era magra, smunta, con il viso devastato da 2 grandi occhiaie che tradivano stanchezza e sconfitta. Teneva in braccio la piccola Antoinette, mentre lei, Gabrielle, dava la mano a Julia ed Alphonse. A 5 anni può non restare il ricordo di tante cose, ma quello delle umiliazioni resta. Così Coco rammentava lo sguardo dei ben pensanti di Courpierre mentre loro passavano lungo il corso per raggiungere casa. Brillava dentro ai loro occhi una luce fredda in cui si mescolava il giudizio severo per quell'ex ragazza madre, la pietà per i piccoli e il trionfo di vedere Jean tornare sconfitta. «Non voglio mai più suscitare pietà», si era detta Gabrielle camminando sulla strada polverosa. Anni dopo, diventata Chanel, nel suo gioco continuo di mescolare le carte e far perdere le tracce, costruirà la figura della madre come quella di un'elegante signora tisica, di quelle immortalate nei romanzi d'appendice dell'Ottocento. La realtà che Gabrielle aveva sentito dire un giorno dal medico era che dalla malattia sua madre sarebbe potuta guarire soltanto se Albert le avesse fatto fare una vita diversa. Sarebbe dovuta restare a Courpierre, invece di affannarsi a correre dietro al marito, le cui lunghe assenze le provocavano ansia e crisi di gelosia. Gabrielle non capì mai, per tutta la vita, come sua madre avesse preferito il marito alla ragionevole speranza di guarigione. In quegli anni Jean, ora che sapeva i suoi figli al sicuro dallo zio, partiva con sempre maggiore frequenza per seguirlo e restava a lungo lontana da casa. Lei, Julia, Alphonse e Antoinette erano cresciuti come orfani, ma quel periodo dallo zio Augustin, in fondo, era stato a suo modo felice. Con Julia e con Alphonse aveva appreso i rudimenti di un'educazione provinciale, mentre l'assenza della madre si era rivelata addirittura benefica perché aveva cancellato quella costante atmosfera di ansietà e di irritazione che aveva, sino ad allora, caratterizzato il clima familiare in cui era vissuta. Nel 1889 Jean aveva messo al mondo Lucien in una taverna, proprio durante la fiera di Gré. Albert, in fondo, non aveva mai saputo offrirle di meglio. E così lei aveva continuato con il suo avanti e indietro tra Courpierre e il vagabondare del marito, sempre più indebitato e brutale, che spesso la coglieva a botte e poi l'ingravidava per sbarazzarsene. Come nel 1891, quando era tornata a casa nuovamente incinta. Aveva messo al mondo un altro piccolo Chanel, cui aveva dato il nome di Augustin, in onore dello zio che li ospitava. Ma il bambino era morto pochi giorni dopo il parto. Adesso, dopo una lunga vita, Gabriel ricordava che era stato in quei momenti che, a solo 8 anni, aveva giurato che non avrebbe mai fatto la fine di sua madre. Lei non si sarebbe mai sposata. Sarebbe rimasta soltanto e per sempre Mademoiselle. Prima di voltarsi, dette un'ultima occhiata alla casa di Rue Saint-Jean. Chissà se là dentro, da qualche parte, c'era ancora il fantasma di lei bambina, si chiese. Che domanda buffa, si disse subito. Gabrielle non c'era più da tantissimo tempo. Era scomparsa ancora prima che lei diventasse soltanto Chanel. Però in quegli anni lontani ad ammaestrarla era stata la disillusione. Si è ringraziato il cielo, pensò. Se non fosse cresciuta alla scuola della disillusione, forse non sarebbe nata la sua leggenda. Eppure, come in un brivido, il soffio del tempo adesso le portava la voce asmatica e infelice di sua madre. Quella donna che, quando lei aveva soltanto 10 anni, aveva rinunciato per l'ennesima volta a curarsi ed era partita da Courpierre. Questa volta portava con sé i 4 figli per raggiungere il marito che in una lettera farneticante le aveva scritto di essersi stabilito a Brive-la-Gaillard in qualità di locandiere. Era stata l'ultima menzogna alla quale lei, Jeanne, aveva creduto, coltivando la speranza di poter finalmente vivere come una vera famiglia. Eccola, la disillusione. Sua madre non l'aveva capito, ma lei, Gabrielle, anche se piccola, l'aveva intuito con disprezzo. Arrivati a Brive-la-Gaillard, aveva constatato che suo padre non era il locandiere, ma solo l'inserviente della locanda. Allora aveva guardato quell'uomo malandato. Lui non cercava una moglie o una famiglia, ma voleva soltanto procurarsi con nessuna spesa il lavoro di una serva devota. Fu così che sua madre perse quel poco di salute che ancora le restava. Nell'inverno del 1895 Jean fu costretta a mettersi a letto. L'asma, la tosse, la febbre la divoravano, ma non voleva nulla. Non voleva neppure che si spendessero i soldi per le medicine, sottraendoli alle necessità dei bambini. Lei e Julia l'accudivano. Il padre aveva ripreso a girare per mercati. Era lontano anche quel mattino del 16 febbraio 1895 quando la trovò senza vita. Nel volto della madre, finalmente, era apparso un sorriso. Aveva soltanto 33 anni. Tra le mani, un piccolo rosario e un'immaginetta di Sant'Egidio di Saumur. Nel viaggio di ritorno verso Parigi, mentre la notte calava, Gabrielle si chiese per la prima volta in vita sua se la versione ufficiale che lei aveva costruito a beneficio dei curiosi avesse veramente mai goduto di effettivo credito. Aveva cercato di convincere l'amica scrittrice Louise de Villemorin a scrivere la sua biografia, ma aveva dovuto registrare una certa reticenza in Louise nel prestarsi a quell'operazione man mano che le conversazioni procedevano. Di certo la versione fornita era degna di un romanzo d'appendice. Ma che fine avevano mai fatto quegli appunti in cui lei, Gabrielle, descriveva i genitori come portati per natura ad amare ciò che è pulito, fresco, lussuoso, o raccontava di un nucleo familiare che si faceva notare per un tono di eleganza inconsueto nelle nostre campagne? Alla biografa Coco aveva spudoratamente descritto suo padre come un uomo raffinato, seducente, spendaccione e poliglotta, un agiato vigneron con la passione per l'allevamento dei cavalli, un facoltoso uomo di mondo che si destreggiava tra tilbury e vetture cabriolet. Quello che Gabrielle non poteva sapere era che Louise confrontava la sua versione romanzesca con le fonti di cui poteva disporre e ne ricavava la convinzione di non poter firmare una biografia che fabbricava un mito tanto puerile e che si discostava in modo così plateale da una realtà facilmente rintracciabile da qualunque altro giornalista dotato di buona volontà. Dopo la morte di Jean, la verità, infatti, era stata ben diversa. Niente tilbury o cabriolet. Solo la carretta malandata di Albert Chanel aveva accolto lei, Julia e Antoinette. Albert aveva affidato Alphonse e Lucien a famiglie del luogo disposte a tenerli in cambio di un piccolo compenso e del lavoro dei bambini che all'epoca rappresentavano una non disprezzabile fonte di reddito. Poi aveva caricato Julia, Gabriele e Antoinette sulla carretta d'ambulante, tra nastri, strofinacci e pezze. Non una parola era stata detta durante il viaggio fino all'abbazia di Aubazin. Erano state le monache della congregazione del Sacro Cuore ad accoglierle. Albert, al momento del commiato, aveva dato a ciascuna delle tre figlie come portafortuna una castagna d'India, secondo l'antico uso dei contadini francesi. Gabrielle ricordava di aver preso il suo fagotto di stracci e di non essersi neppure voltata indietro a salutare il padre. Niente ornamenti, niente sculture. Solo la nudità romanica della pietra, l'essenzialità della proporzione dei volumi. Questo era Aubazin. Poteva forse raccontare a qualcuno che il suo celebrato stile veniva da lì? Del resto, quella parola, orfanotrofio, non era mai uscita dalle sue labbra, nemmeno per sbaglio. Eppure era stato là che aveva maturato il rivoluzionario gusto per l'essenziale. A guidare il suo stile, in fondo, era sempre stato il ricordo delle camicette bianche e linde delle orfanelle, quello delle loro gonne nere a pieghe profonde fatte per durare e consentire passi ampi, e poi i veli delle suore, neri anch'essi, i loro abiti con l'incredibile risvolto di manica fino al gomito, una piega raffinata, come quella che avrebbe copiato per le maniche delle sue giacche e nella quale celare il fazzoletto inamidato, secondo la moda che avrebbe poi lanciato. E la fascia che cingeva il capo delle monache, o il suo golo ampio come una gorgiera, bianchi, candidi. Era stato quel contrasto di volumi e di bianchi e neri che l'aveva stregata e che l'aveva formata. Come spiegare a chi non aveva conosciuto Aubazin che la genesi della sua celebre Petit Robe era tutta lì, fra quelle mura? Lì si respirava l'odore del sapone da bucato e ogni cosa evocava lindore e pulizia. Lì, in quelle stanze imbiancate a calce viva, arredate da armadi di noce smisurati e severi, nei cui ripiani veniva riposta la biancheria, Gabrielle aveva imparato a tagliare abiti e a cucire, completando quei rudimenti già ricevuti dalla madre. Piano piano, in tutto quel tagliare tessuti, cucire e stirare, perfino la rabbia contro Albert era evaporata. In lei piuttosto si era fatta strada un'altra idea, quella che la responsabilità maggiore per la sorte sua e delle sorelle fosse piuttosto di zia Louise, la sorella del padre, che non aveva impedito che finissero in orfanotrofio. Molti anni dopo, proprio questo sentimento le aveva consentito di inventare un altro pezzo della sua mitologia, fatta di mezze verità e di bugie a beneficio dei ficcanaso. Per dirottare i curiosi, si era risolta a far uscire il padre di scena e a sostenere di essere stata affidata, dopo la scomparsa paterna, a delle prozie che erano la personificazione dei suoi odi e dei suoi desideri. Nelle descrizioni erano ricche, avare, bigotte, anaffettive, la sintesi migliore tra le monache di Aubazin e zia Louise. Che altro c'era da dire? Mademoiselle guardò fuori dal finestrino dell'auto e in lontananza scorse le luci di Parigi. Con lei la grande capitale era stata generosa. In verità la fortuna le aveva arriso da subito, ancor prima di Parigi, negli anni in cui aveva aperto un negozio di cappelli a Deauville. Parigi, però, aveva incoronato definitivamente il suo talento grazie alla boutique che le aveva finanziato Boy Capel, l'unico uomo di cui era stata davvero innamorata e che era scomparso in un tragico incidente. Lì, in Rue Cambon, l'avventura era iniziata e aveva avuto il ritmo di una rivoluzione. In quegli anni 10, mentre i grandi sarti continuavano a ricorrere a corsetti, busti, stecche di balena e piume, lei, seguendo i moti esplosivi di un mondo che cambiava, aveva invece liberato il corpo femminile. Sorrise ricordando come proprio lo stilista e rivale Paul Poiret, alla domanda «Che cosa ha inventato Chanel?» avesse risposto «Gli stracci di lusso». La verità è che la sua scuola non era stata l'accademia come quella frequentata dai suoi rivali. La sua scuola era stata sua madre Jeanne. Erano state le monache di Aubazin, era stata Adrien, che cuciva ancora meglio di lei, ed era stata anche, doveva ammetterlo, quella zia Louise che aveva odiato. Chanel, di cui i critici celebravano il taglio e lo stile riconoscibile a colpo d'occhio, doveva molto alle estati passate in vacanza a Varennes dalla sorella del padre, insieme con l'inseparabile Adrien. Perché zia Louise era una sarta prodigiosa che al sapere tecnico univa fantasia e un buon gusto raro. Tra le sue mani Cocò vedeva il più anonimo scampolo trasformarsi in creazione raffinata. Attorno a quel tavolo, tra i vapori dei ferri da stiro, in quelle lontane estati aveva imparato da Adrien e dalla zia che il segreto di un abito impeccabile è il giromanica. E quello negli anni, quello era diventato la sua ossessione. Non era mai attaccato abbastanza in alto per i suoi gusti. Aveva scucito addirittura indosso un tailleur alla duchessa di Windsor per rifare il modello più vicino al suo ideale di perfezione. E sempre un suo tailleur, indossato da Jacqueline Kennedy, il tragico giorno dell'assassinio del presidente, resterà immortalato nella storia. L'autista guardò nello specchietto retrovisore e vide che Mademoiselle aveva un'aria assente ma divertita. Che cosa mai stava pensando? Si chiese l'uomo. La verità, si stava dicendo Gabrielle, era che, nonostante tutto, lei era rimasta una solida contadina dell'Auvergne, come i suoi avi. In fondo, che differenza c'era tra lei e i suoi fratelli, Alphonse e Lucien, divenuti venditori ambulanti? Ora poteva confessare a se stessa di aver talvolta usato le stesse astuzie del mercante da fiera e di aver vinto. Quanto le restava? Che importava? Quel viaggio a Saumur le aveva insegnato che non si può sfuggire a se stessi. Aprì la borsetta e sbirciò dentro, come per assicurarsi che non mancasse qualcosa.
Ho fatto proprio bene a tenerla,
la sentì dire l'autista. I mesi erano passati. Con l'arrivo del freddo, come al solito, Cocò riacquistava le energie. Agli occhi della cameriera Jean pareva invulnerabile. Aveva passato il Natale 1970 solitario, come tutti i Natali degli ultimi anni. Il 1971 era iniziato con lei al lavoro, a scegliere i bottoni per alcuni tailleur della collezione che avrebbe presentato in febbraio. La domenica, quando la sartoria era vuota, era costretta a prendersi un po' di riposo. Jean, la cameriera, constatò che Mademoiselle negli ultimi mesi fosse ulteriormente dimagrita, fino al punto che talvolta gli anelli le cadevano dalle dita. Distesa sullo stretto letto di ottone, adesso Cocò pareva assopita. Jean osservò che era così stretto che sembrava fatto per dormire da soli. Era un letto da Mademoiselle. E in fondo, a quel punto della vita, la famosa e celebrata Cocò Chanel cos'era, se non soltanto una donna sola? Improvvisamente la sentì urlare.
«Soffoco!»
disse Cocò annaspando. «Quelle mi hanno ucciso!» mormorò alludendo alle sue sigarette. Jean la ridistese sul letto e corse al telefono a chiamare soccorso. Quando tornò nella stanza, Mademoiselle era già espirata. Pochi mesi dopo la morte di Cocò, alcuni dei suoi effetti personali vennero battuti a un'asta. Una ricca americana si aggiudicò la borsetta di Mademoiselle. Quando l'aprì, non senza sorpresa, vi trovò dentro, ormai consunta dal tempo, una vecchia castagna d'India.